La storia in podcast di Focus. Statue, monumenti, cancel culture di Alan Marcus. Che cos'è la cancel culture e perché si è aperto un dibattito pubblico sulla storia negli Stati Uniti? Perché alcuni monumenti sono percepiti come controversi e perché ne viene chiesta la rimozione? Che cosa si può fare dei monumenti che non sono più in sintonia con la sensibilità pubblica? Perché anche i monumenti offensivi o quelli obsoleti possono avere un valore educativo? Sono queste le tematiche della conversazione con Alan Marcus, professore nel Department of Curriculum and Instruction della University of Connecticut e UConn Teaching Fellow. La sua ricerca e didattica si concentrano sull'educazione museale, la didattica attraverso i film e l'educazione globale, con un'enfasi sull'insegnamento dell'Olocausto e dei passaggi più problematici della storia. Alan è membro della commissione del City Council di Hartford, nel Connecticut, incaricata di consigliare su cosa fare con i monumenti a Cristoforo Colombo. A cura dello storico Leo Goretti. Salve, mi chiamo Alan Marcus. Sono professore all'Università del Connecticut che si trova tra New York e Boston. Il mio ruolo all'università è quello di fare da mentore agli insegnanti di storia e lavorare con i musei di storia. In particolare, i miei interessi includono l'insegnamento dei passaggi più problematici della storia attraverso i musei e i monumenti, i diritti umani, l'istruzione e l'insegnamento dell'Olocausto.
Sure, let me provide a little historical context first, I think.
Lasciatemi per prima cosa fornire un po' di contesto storico. Penso che sarà utile. Negli Stati Uniti ci sono sempre stati, naturalmente, conflitti tra coloro che detengono il potere politico, economico e culturale e i gruppi che sono sottorappresentati. Negli ultimi 20 anni questi conflitti si sono intensificati. In particolare ci sono attualmente due tipologie di cosiddette guerre intellettuali sui valori e sui messaggi trasmessi dalle istituzioni educative, culturali e governative. La prima di queste due tipologie sono le guerre culturali. Noi le chiamiamo guerre culturali e si collegano a ciò che alcuni chiamano la cancel culture. Le guerre culturali sono conflitti sull'identità nazionale, che investono, tra le tante, questioni di verità, di libertà o che riguardano le credenze religiose. Queste guerre abbracciano spesso tematiche relative alle arti, i diritti delle donne, i diritti dei gay e molte altre politiche pubbliche e valori culturali. La seconda tipologia di guerre intellettuali è conosciuta come le guerre sulla storia. Questa è in qualche modo un sottoinsieme delle guerre culturali e riguarda ciò che viene insegnato nelle scuole e come il passato viene rappresentato nella nostra memoria collettiva, per esempio negli spazi pubblici con i monumenti. Nelle scuole ci sono battaglie sulla storia. Di chi è la storia che viene raccontata e chi viene invece lasciato fuori? Per esempio, attualmente c'è una controversia sul cosiddetto Progetto 1619, che promuove un racconto più inclusivo della storia degli Stati Uniti e vuole rendere la storia afroamericana più importante. A queste due guerre si sovrappongono diversi altri sviluppi. La questione razziale, da sempre un punto di conflitto negli Stati Uniti, è ora un punto di contesa più visibile e aperto. Credo che l'elezione di Barack Obama abbia costretto la nazione a confrontarsi con il modo in cui la questione razziale ha plasmato la nostra società attuale. Inoltre, la composizione della popolazione statunitense sta cambiando. Per esempio, nel 1900 i bianchi erano circa l'88% della popolazione popolazione statunitense. Il censimento del 2020, che è stato appena condotto, dovrebbe mostrare che i bianchi sono poco meno del 70%. Fatto ancora più significativo, i bianchi rappresentano ora meno della metà dei residenti negli Stati Uniti di età compresa fra i 15 e i 17 anni. Questo cambiamento della popolazione ha esacerbato le questioni razziali e relative alle identità, il che alimenta queste guerre culturali e sulla storia. Infine, ci sono quelli che io chiamo flashpoint issues, questioni particolarmente calde, che stanno fomentando queste guerre, come il controllo delle armi, la brutalità della polizia e l'immigrazione. Questa confluenza di fattori, il mondo della cultura in ebollizione, le guerre sulla storia, il conflitto razziale più visibile, i cambiamenti demografici e i flashpoint issues si stanno intrecciando fino a creare un ambiente molto volatile negli Stati Uniti. Tutto questo naturalmente si riflette nelle controversie sui monumenti e sui memoriali negli Stati Uniti. Lo scontro sui monumenti è centrale. È uno scontro su quale storia, la storia di chi viene raccontata e quali messaggi vogliamo che i nostri spazi pubblici trasmettano alle generazioni attuali e future. Sono strumenti per la negoziazione del potere. Man mano che la nostra cultura e la composizione della popolazione cambiano, cambiano anche gli obiettivi dei monumenti. Sappiamo che i monumenti e i memoriali servono a molti scopi. Possono onorare o celebrare una persona, un gruppo o un evento, oppure in modo leggermente diverso possono ricordare o commemorare una persona o un gruppo, in particolare se sono stati vittima di qualche atrocità. Ma indipendentemente dal loro scopo principale, tutti i monumenti rappresentano il periodo in cui sono stati costruiti. I monumenti esprimono le opinioni politiche e sociali di coloro che avevano l'autorità e il capitale per progettarli e costruirli. I monumenti promuovono anche gli interessi dei loro creatori. I monumenti raccontano però anche una storia parallela, un'altra storia. Raccontano la storia di come il monumento viene ricevuto nel presente. Quindi entrambe le storie sono importanti, quella di quando sono stati costruiti e quella di come vengono percepiti nel presente.
For example, in the United States,
per esempio, negli Stati Uniti, durante il tardo Ottocento e ancora alla metà del XX secolo, coloro che volevano celebrare o commemorare i soldati e i leader confederati eressero centinaia di monumenti e intitolarono loro scuole e tribunali. Solo come nota a margine, i confederati erano gli stati del Sud che si staccarono dagli Stati Uniti dando inizio alla guerra civile americana ed erano a favore della schiavitù. Crearono i loro monumenti in due ondate. La prima quando i soldati confederati stavano morendo, per ricordarli, e in un secondo momento durante il movimento per i diritti civili degli afroamericani nel XX secolo. Come altro esempio, più vicino a voi, in Italia, Mussolini ha creato molti monumenti per promuovere le sue opinioni politiche ed esprimere il proprio potere politico. E poi, più di recente, negli ultimi 20 anni, centinaia di monumenti sono stati costruiti negli Stati Uniti per commemorare l'11 settembre. Ma chi ha il controllo del potere politico cambia, i valori della società cambiano e questo porta a quella che io chiamo l'obsolescenza dei monumenti. Il loro messaggio non è più in sintonia con il sentire della maggior parte dei cittadini. Molti cittadini possono vedere questi monumenti come simboli illegittimi di razzismo, autoritarismo o oppressione. Alcuni monumenti hanno una durata più lunga di altri. Per esempio, è più difficile immaginare un'opposizione verso un memoriale dell'Olocausto che onora le vittime del nazismo. Ma col tempo anche monumenti apparentemente apolitici e importanti potrebbero perdere valore nel momento in cui altri eventi o persone diventano più importanti nella società. Per questo sostengo che i monumenti possono diventare obsoleti. Possono perdere il loro valore per la società o arrivare a rappresentare qualcosa che non è più accettabile. Questo è importante, perché i monumenti non sono come un libro di storia che può starsene su uno scaffale a prendere polvere senza essere notato. I monumenti sono volutamente e necessariamente creati e collocati per avere un impatto ed essere pubblicamente visibili. Fanno parte della nostra memoria collettiva e mandano un messaggio alle nuove generazioni. Negli Stati Uniti esistono praticamente in ogni città del paese. Allora la domanda è: cosa facciamo con questi monumenti divenuti obsoleti?
I mean, as a historian, I have my own bias. As we all have our own biases.
Come storico ho i miei pregiudizi. Tutti noi abbiamo i nostri pregiudizi. Come storico, sostengo che cancellare il passato sia molto pericoloso. Riguardo ai monumenti obsoleti, penso ci siano tre strade che possiamo prendere, almeno tre. Possiamo ignorarli, questa è una strada, possiamo rimuoverli e con questo cancellare la storia, o terzo, possiamo dar loro un nuovo scopo. Per molto tempo la risposta ai monumenti offensivi è stata semplicemente di ignorarli, lasciarli lì, non far nulla al riguardo. Più recentemente in molti luoghi c'è stato un movimento per rimuoverli, per abbatterli, come il muro di Berlino. In alcuni casi sono stati sostituiti con monumenti più accettabili. Una terza opzione, che sta iniziando a guadagnare un certo terreno, è quella di dare una nuova finalità ai monumenti. Solo perché un monumento diventa obsoleto non significa che non abbia valore. La storia che un monumento rappresenta può essere ancora importante da imparare. La presenza di un monumento a Hitler in un parco cittadino in Germania può non essere desiderabile, ma sarà comunque importante imparare qualcosa su Hitler, il Terzo Reich e le loro atrocità di guerra. Cancellare questa memoria è pericoloso e impedisce alla società di imparare dagli errori del passato. Dato che ci sono monumenti negli spazi pubblici in ogni città degli Stati Uniti, i monumenti possono essere punti di partenza ideali per aiutare la società a riflettere sui suoi valori attuali e confrontarli con ciò che si riteneva importante nel passato. I monumenti obsoleti sono una lezione. Insegnano che le persone possono essere tragicamente in errore riguardo a qualcosa anche quando quella convinzione in passato godeva di un ampio sostegno pubblico e delle approvazioni ufficiali. Due opzioni in particolare stanno iniziando a guadagnare una certa popolarità per dare loro un nuovo scopo. La prima è lo spostamento dei monumenti nei musei, dove possono essere inseriti in un ambiente diverso ed essere collocati nel loro contesto storico. Una seconda opzione è la creazione di parchi che siano una sorta di cimiteri di monumenti in cui spostarli o riposizionarli in luoghi nuovi. Collocando il monumento in un contesto diverso, possiamo mantenerne il valore educativo pur modificando il significato, il simbolo e il potere che rappresenta. Ci si sposta così dalla valorizzazione dei monumenti alla loro analisi. E ci sono anche molte altre opzioni, oltre ai musei o ai cimiteri. Per esempio, le statue parlanti di Roma, come quella di Pasquino, sono un esempio davvero interessante di come i monumenti possano assumere un significato e uno scopo completamente nuovi. Negli Stati Uniti, in questo momento, i monumenti più controversi sono quelli confederati, che sono visti come una rappresentazione del razzismo e della supremazia bianca, e quelli dell'esploratore italiano Cristoforo Colombo, che sono visti come una rappresentazione del razzismo, del colonialismo europeo e del genocidio dei nativi americani. Purtroppo, in questo momento, la risposta è per lo più quella di rimuovere questi monumenti piuttosto che dar loro un nuovo scopo. Tuttavia, alcuni leader di governo stanno adottando un approccio più ponderato. Per esempio, faccio parte di una commissione della città di Hartford. Hartford è la capitale del Connecticut, che ha il compito di consigliare il sindaco e il consiglio comunale su cosa fare con la loro statua di Colombo in una strada a lui dedicata. La nostra commissione sta coinvolgendo l'opinione pubblica per sollecitare idee, incoraggiando la partecipazione dei bambini delle scuole e cercando di promuovere un dialogo costruttivo. I membri della comunità italo-americana di Hartford, un gruppo tradizionalmente molto attivo, sono divisi. Alcuni vogliono che Colombo rimanga dov'è. In passato, negli Stati Uniti, molti monumenti di Colombo sono stati eretti come fonte di orgoglio italo-americano quando gli immigrati hanno conquistato maggiore capacità d'azione. Altri italo-americani di Hartford capiscono perché Colombo possa essere problematico e sono a favore della sua sostituzione con un altro italo-americano di spicco. Altri gruppi ancora, come le grandi comunità afroamericane e portoricane di Hartford, vogliono un monumento che rappresenti meglio la popolazione di Hartford di oggi. Questo è tipico di dibattiti negli Stati Uniti. La città di Hartford ha colto l'opportunità educativa, per cui anziché semplicemente rimuovere Colombo, si è cercato di coinvolgere l'opinione pubblica per arrivare a una decisione riguardo a ciò che è meglio per i cittadini. Per me, nel decidere cosa fare con i monumenti obsoleti, la questione cruciale è come ricordare e imparare dal passato, rispettare il presente e anticipare il messaggio che vogliamo lasciare alla società nel futuro. Concludo condividendo un'idea per tutti gli educatori in ascolto. Un esercizio efficace da fare con gli studenti è chiedere loro di creare un monumento da diverse prospettive per aiutarli a capire come i monumenti siano soggettivi. Per esempio, l'anno scorso i miei studenti hanno lavorato in piccoli gruppi per creare nuovi monumenti sulla pandemia in corso che rappresentassero un messaggio per la società tra 100 anni. A piccoli gruppi di studenti sono stati assegnati diversi punti di vista, come quello degli insegnanti, dei funzionari governativi, degli operatori medici e dei media. Hanno dovuto creare un monumento alla pandemia dalla prospettiva del loro gruppo. Questa attività li ha aiutati davvero a vedere come i monumenti rappresentino le credenze e gli obiettivi del gruppo che li erige. Così, in realtà, le controversie intorno ai monumenti sono solo rappresentative delle divisioni nella società più in generale e non sono facilmente risolvibili. Tuttavia, anziché aver paura di questi conflitti, possiamo cogliere l'opportunità e utilizzare i monumenti come strumenti educativi. Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.